libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio. Chiuditi.
Allora, 12 minuti dopo le 21, bentornati sugli 87.9 di Onda Rossa e soprattutto bentornati dopo una settimana a tabula rasa. Come sentite, la voce non è quella consueta, perché normalmente a darvi il benvenuti c'è la voce di Fabrizio e di Cristina e quella di Francesco, che è qui vicino a me. Facciamolo sentire.
Buonasera a tutti.
Inizio di trasmissione abbastanza convulso perché, come dire, volontà e desideri sono alti, mezzi tecnici anche, ma non sempre, come dire, noi ci troviamo bene con loro, ma ci troviamo molto bene con gli ospiti che mano a mano Tabula Rasa va a incontrare. Intanto però, visto l'inizio convulso di trasmissione, andiamo a salutare Fabrizio, che probabilmente ci sente dal suo letto di dolore, immagino, con una malattia che mano a mano cambia, da ieri a oggi diventa da morbillo, si è trasformata in scarlattina. Io dico, fermiamoci qua, perché dopo la scarlattina la paura è parecchia. E andando una volta svolti i vari convenevoli, andiamo a fare quello che non è un convenevole ma è un sentito saluto a Luca, che sta proprio qui di fronte a noi.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa.
E allora il Duca è qui per parlarci.
Allora, per parlarci di Rumble Bee, nuova uscita per Agenzia X, un libro scritto a quattro mani insieme a Marco Filopat. Allora, il protagonista è Malcolm, è vero, scusami. È un quarantenne, panchettone, un po' Peter Pan, un po' comunque sicuramente in crisi. In una crisi un po' esistenziale, sentimentale, professionale e di conseguenza anche economica. Ci vuoi un po' introdurre le sue, diciamo, il suo viaggio, la sua storia?
Vabbè, diciamo che Malcolm professionalmente, quando lavora, è uno stendista scrittore. Cosa vuol dire stendista scrittore? Visto che in Italia saranno sì e no una ventina quelli che riescono a campare solo con la scrittura, di solito grazie alla scrittura si rimediano dei lavori del cazzo. Quelli più un po' più raccomandati rimediano dei lavori del cazzo pagati un po' meglio per Einaudi e per Mondadori e per Feltrinelli. Tutti gli altri sono costretti a rimediare lavori o per piccole e medie case editrici o se no anche per queste grandi, ma di certo non saranno direttori di collana. Saranno lì a correggere bozze, saranno lì a fare i ghostwriter, saranno pagati un euro a cartella e i contratti non sono a tempo indeterminato e a volte vanno a progetto. Molte volte, per dirti, ti sei costretto ad aprire la partita IVA e non avrai la tua pensione, visto che tanto mentre stai lì a pagare l'INPS, che poi domani non ti ridà la pensione, che nonostante tu lo paghi non ti dà la pensione, sei certo, visto che ti danno così poco, non hai soldi per farti una tua assicurazione privata. E poi uno dici, perché sto lavorando, mi dovrei fare un'assicurazione privata? In effetti poi è vero che se non te la fai, non sto esaltando, anzi quando lavoravo a partita IVA e facevo altri lavori non ho mai fatto questa storia per scelta dell'assicurazione privata, però devo dire che che comunque domani io questa futura pensione non ce l'ho, e come così un po' anche il protagonista Malcolm, e Malcolm fa un po' tutto per la sua casa editrice, e lo stendista alle fiere, e la correzione di bozze, il ghostwriter, e poi tramite l'editoria lavora anche, rimedia anche dei lavori più assurdi, in un periodo non ha niente da fare, deve scrivere un testo per una brochure di un imprenditore del kiwi, perché per la fiera del kiwi a Latina, in quel parco che è un parco di Latina che dal 1996 la PDL ha ribattezzato Parco Mussolini con la scusa di dedicarla al fratello, e lì a Parco Mussolini si fanno a Latina delle fiere agricole, io l'ho chiamata direttamente fiera del kiwi perché comunque Cisterna di Latina è il maggior produttore al mondo di kiwi più della Nuova Zelanda. Prima di fare questo libro non sapevo tutte queste cose sul kiwi, mi sono informato e devo dire e niente, Malcolm perciò è uno che passa questi lavori di merda, allora fra questo brochure, però col fatto che si sente non solo uno scrittore anche uno stendista, chiederà se può lavorare allo stand alla fiera a Latina.
Allora, quindi intanto il primo elemento che mi sembra che esce fuori è il fatto che ci sta molto di autobiografico,
diciamo. Ma di tutte e due, diciamo che è un clone un po' di tutte e due, nel senso che abbiamo fatto un incrocio, abbiamo clonato un po' dell'uno, un po' dell'altro, un po' però anche di tanti amici che conosciamo che lavorano nel settore, e perciò abbiamo preso un po', sì, il grosso da me e da lui, però abbiamo preso anche da altri che conosciamo, come fanno di solito più o meno i scrittori.
Che poi il ritratto che facevi te di questa categoria dei lavoratori delle case editrici in generale, ma soprattutto indipendenti, che in realtà poi sono multifaccia, no? Perché multitasking nel senso più deteriore del termine, quindi fanno sì gli scrittori, ma poi fanno gli editori stendisti, le scrivono per l'imprenditore altri. Del kiwi e così via. In realtà è uno specchio poi di tutti gli altri settori della vita di oggi.
Beh, diciamo che quantomeno per quello che riguarda il lavoro immateriale, il lavoro culturale e tutto così, l'editoria può essere presa come esempio per capire nuove forme di schiavitù e di realtà precaria, di condizioni di lavoro precarie dentro il settore del lavoro intellettuale nel senso più ampio. L'editoria è sintomatico, anche se poi determinate mancanze di garanzie, quella esiste anche nel lavoro che è materiale. Diciamo che però quella dell'editoria però è una condizione sul lavoro immateriale che tu dentro la stessa azienda rimbalzi da un ruolo a un altro a secondo quello che serve, e non è che sei pagato diversamente o te danno un più, sei sempre pagato quella cifra di merda che ti hanno pattuito casomai per stare stand, però poi ti serve che devi far ghostwriter, ti devi correggi le bozze. Non so se poi la gente ci ha fatto caso, ormai dall'altro non solo sei sempre meno pagato per correggere le bozze, ma ormai a volte devi correggere bozze di tre libri in una settimana. Non so se ci fate caso, ultimamente se leggete i libri, compreso il libro nostro, Mia De Filopat, che è pieno di errori, di refusi. Perché? Perché ormai con la fretta devi correggere ste bozze, perché ti devi fare tre libri a settimana di correggere bozze, poi non vuoi il libro, rileggi se no due volte. Se vuoi fa bene il lavoro, dovresti rileggere 5-6 volte per controllare, perché qualcosa ti può sempre sfuggire. Fateci caso, ma questa non è colpa di chi lavora, la colpa è dei tempi stretti che te danno ormai, la colpa è dei tuoi padroni del lavoro.
Allora, questa che ci hai tracciato è un po', come dire, lo strato di partenza della storia di Rumble Bee. A un certo punto Malcolm parte in realtà proprio dal salone del libro, che è un po' la casa di questo mondo contraddittorio, ma insieme proprio esaustivo di quella che è la situazione nel mondo di fuori, diciamo, per quanto riguarda profitto, tempi stretti e così via, e non rimane in Italia, va in giro.
Sì, diciamo che la storia si snocciola dalla fiera del libro 2009, quando ci sono stati poi le manifestazioni degli studenti, perché in contemporanea a quei giorni del maggio 2009 della fiera del libro a Torino c'era nel 2009 il G8 dell'università, finito poi con manifestazioni, con scontri, con l'operazione Rewind capitanata dal giudice Caselli, con vari arresti ai manifestanti che avevano partecipato quel giorno e ai compagni che avevano partecipato a quelle mobilitazioni in quei giorni, e arriva la storia, arriva fino al 14 dicembre. Si viaggia a metà tra lavoro e tra la metà del libro parla di lavoro, di condizioni precarie di lavoro, e l'altra metà sono storie di movimento, ossia c'è anche in mezzo il G8 all'Aquila, e
c'è Copenaghen,
il controvertice sull'ambiente, e però bisogna, e c'è l'occupazione della Tower Bank da parte dei studenti in Inghilterra, l'assedio di Westminster con tanto di inzaccherata dei palloncini di vernice, scatari e bastonate sulla Rolls Viola di Carlo e Camilla mentre andavano a teatro a Regent Street al grido di Kill the Prince, così la folla urlava. Sono cose che potete vedere pure su internet, no? È così. E in ogni caso va di pari passo, solo che a un certo punto ci eravamo accorti che da dopo Copenaghen, fino ad arrivare a questo autunno in Europa, che prima di arrivare in Inghilterra e in Italia con gli studenti c'era stato comunque lo sciopero generale in Spagna con violenti scontri a Barcellona, nonché quella grandissima cosa di una settimana di un paese messo in ginocchio, la Francia, con il blocco dei carburanti, che non è poco, perché lì cazzo si è materializzato veramente la generazione dello sciopero, quella che noi quando è stato il 6 maggio faceva ride, il nostro sciopero generale dei 4 voluta dalla Camusso, e anche di parte di compagni, anche amici miei che ci hanno abboccato con tutte le scarpe e sono andati contenti al corteo, cosa che io invece mi sono tenuto lontano. Quello che volevo dire è che comunque da dopo Copenaghen fino ad arrivare all'autunno 2010 non stava succedendo nulla, tranne la Grecia il 5 maggio 2010 con la rivolta di Atene, con lo sciopero generale, anche se fino tragicamente con i tre, diciamo quattro, potremmo forse dire anche quattro, perché una delle morti degli impiegati che sono morti era incinta, e comunque quella grandissima giornata di lotta che è stata, che al di là di tutto noi ci continuiamo come compagni a rivendicare, al di là di quello di come è andata quella brutta storia così, però comunque è stata una grandissima giornata, e tranne in Grecia non era successo nulla. A quel punto noi abbiamo avuto, non lo spiega ai lettori, un escamotaggio letterario dove facciamo succedere di tutto e di più, e perché non stava succedendo nulla, c'era il rischio che il lettore, se andavamo così con quello che succedeva nella realtà pari pari uguale, sarebbe annoiato e non sarebbe arrivato alla fine. E a quel punto nel libro compaiono, visto che tanto ormai davamo sfogo alla fantasia, come facciamo a succedere di tutto, compare ripetutamente, ma perché è un'ossessione di Malcolm Lawrence d'Arabia, più che altro è un'ossessione la sua teoria della guerriglia del deserto, tratti dal libro I sette pilastri della saggezza, che forse è il maggior libro epico del Novecento, che però diciamo che più che un libro sulla, il capitolo sulla guerriglia, più che insegnamenti sulla guerriglia, è proprio il senso della vita, quello che manca, va alla ricerca Malcolm, fondamentalmente il protagonista. Poi appariranno, che ne so, nel libro da Umberto Eco a Cofferati, al Conte Dracula, a Claudia Pandolfi.
Questo sicuramente, perché poi in realtà parlate del presente, no?
Sì.
Cioè è un modo per parlare del presente. Io quello che trovavo, oltre la volontà di non rassegnarsi, per cui comunque questa forza, questa, no? Anche questo lavoro, cioè il lavoro di ripartire in modo ribelle a 40 anni, quindi comunque di cercare, no? Nel personaggio è molto presente. Quello che a me è piaciuto molto, devo dire, e credo che sia anche una carica interna rivoluzionaria, poi è il modo con cui questo personaggio poi a livello letterario fa questo percorso, e quindi come racconta anche la realtà, cioè col sorriso.
Beh sì, uno che riesce,
voglio dire, uno che riesce
e prende con grande filosofia a farsi mettere le corna da una ricchissima, mentre sta in vacanza nel Sinai, è un fricchettone zionita con la chitarra acustica, rifà la versione unplugged di Kiss, di Prince, se riesce a sopportare quello può passare sotto a qualsiasi forca cautina.
Esatto.
Ossia un hippie di Zion, farsi mettere le corna da un hippie di Zion è veramente tosta per chiunque. E il personaggio riesce anche in questo.
Bene.
Senti, invece io voglio fare un attimo un passo indietro, nel senso che questa è la tua terza esperienza di libro computer, in realtà insomma hai attraversato raccontando poi una serie di periodi da tantissimo. Con Marco Filopat è la seconda volta che fai un libro vero e proprio, ma il primo era concentrato su Roma, in realtà poi tu eri il protagonista, non solo l'autore, ma eri anche il protagonista letterario. Invece questa volta ti sei, non neanche ti sei, credo che vi siate, perché alla fine è tra virgolette un avatar di entrambi il Malcolm, e però sei uscito da Roma, no?
Nel senso sì, che... vabbè, l'atto libro pure c'erano tutti i viaggi, spostamenti, però comunque la centrale si ritornava sempre a Roma, perché poi vivendo io qua, per forza di cose, voi non vuoi, te ne vanno pure 6 mesi da qualche altra parte, o d'Italia o del mondo, però poi sempre qui ritorni. C'ho un'età, perciò la gente ci ha rotti i coglioni sempre qua, e te puoi spacciare per uno che l'ha rotti da un'altra parte. Il personaggio l'abbiamo voluto fare un po', l'abbiamo messo che vivi e nato e vive a Roma, però il padre era milanese, il padre, tant'è vero, ha una zia a Milano, lui, che nelle case popolari di via Pighi a Ticinese, vicino via Gola, dove c'era l'orso, ci sono le case popolari e dove ci sono parecchi appartamenti occupati. E, lì c'è la casa la zia e in più comunque lo mandiamo spesso in giro per il mondo, non solo per i controvertici, anche per ditti in vacanza, poi non per ditti quando noi quest'estate scorsa abbiamo scritto, ci ha ospitato una tipa che conosce Marco, ci aveva ospitato, dovete scrivere il libro, venite a scrivere a Dab, c'ho casa, basta che ci arrivate nel Sinai a 90 km da Sharm el Sheikh, però ci ha ospitato questa casa, non abbiamo pagato nulla, perché è vero, c'è la parte ambientata a Dab, anche quello che dicevo di quando c'è l'hippie di Zion che mette le corna al protagonista. E in poche parole, noi quando siamo stati lì a Dab tutto potevamo immaginare, fuorché che scoppiava il Maghreb o la Siria, lo Yemen, il Bahrain, e anche lo Yemen, noi ancora prima di arrivare a Dab, tanto è vero, viene solo citato perché chi c'è mai stato in Yemen, avevamo messo che il protagonista conosce il suo grande amore in viaggio con avventure del mondo nello Yemen, e abbiamo avuto queste botte di culo e anche tante altre cose. Quando noi la parte che c'eravamo inventata e abbiamo descritto, ci siamo inventati insorgenze ovunque, poi quando in autunno si sono iniziate a materializzare la Francia, la Spagna, l'Inghilterra e l'Italia, io mi ricordo ancora quando noi stavamo, era venuto Marco qui a Roma, stavamo a casa a finire la prima stesura del libro e a un certo punto un altro che stava a casa da me e stava al computer e dice: regà, guardate che sta succedendo a Londra. Allora, poi c'è il televisore su Rai News, c'era la diretta e avevano occupato la Miltower Bank. Noi in prima eravamo inventati solo che c'era uno sciopero dei trasporti che aveva paralizzato Londra, però comunque piano piano iniziava a materializzarsi quello che avevamo scritto, come pure tutta la parte, perché lui ritornerà alla fiera del libro, il protagonista, non c'è solo l'inizio del capitolo, noi ci immaginiamo cortei interni dentro il Lingotto, dibattiti, presentazioni e dibattiti interrotti, cosa che come è uscito il nostro libro questa fiera del libro la settimana scorsa, e sono iniziate per la prima volta in 24 anni di fiera del libro, sono stati i cortei dei lavoratori, ma addirittura prima ancora che iniziavano i cortei dei lavoratori precari dell'editoria, e dopo nemmeno un quarto d'ora, alle 10 era iniziata si era aperta la mostra alle 10 del mattino di giovedì, la fiera alle 10 e un quarto in un'area di battiti proprio a 20 metri dal nostro stand, le compagne del CUA di Torino insieme a dei collettivi, perciò del collettivo universitario autonomo e compagne di alcuni collettivi così di femministe, sono andati a bloccare dopo un quarto d'ora, e dopo mezz'ora pure noi stavamo già a discutere con le guardie, sono andati a bloccare il Movimento della Vita che faceva la presentazione. Sì, a me ci ha avuto, che dico, non so, avevano resuscitato apposta per me, perché sapevano che sono idiota, ma hanno mandato un carabiniere da Barzelletta, di quelli che non esistono più, e c'è stato, come inutile che lo racconta, no, pare che sto a fare sceneggiate, c'è stato un diverbio da me e questo carabiniere che era proprio da firma, al giorno d'oggi un carabiniere o non ti dice quelle cose o te mena. Invece qui era veramente una barzelletta.
Siamo curiosi, a questo punto dici almeno.
Vabbè, a un certo punto avevano cacciato le femministe da fuori, addirittura fuori dal Lingotto. Io mi affaccio, avevano un'uscita di sicurezza, guarda, arriva anche la bene, signore se ne deve andare da qui, perché me ne devo andare? Per la sua sicurezza, come per la mia sicurezza? Sì, qui non è sicuro. Ho detto: ma se non succede nulla qua, perché non è sicuro? Allora a quel punto mi dice: signore, devo andare via, è un ordine. Io gli dico: vabbè, non so, militare, non è che mi può dare l'ordine. A quel punto mi fa: beh, allora mi segua perché la denuncio per resistenza. A quel punto io ho detto: no, vabbè, mi scusi, e me ne sono andato. Però veramente faceva un po' una scena da ride, però al di là di tutto questo, insomma, la fiera si è pure sull'articolo che hanno fatto il manifesto di martedì, non quello di recensione del libro di Valerio Evangelisti, che lo continua a ringraziarlo, ha fatto veramente, ci ha saltato il romanzo, ma di cronaca su che è uscito martedì sui corteo interno al Lingotto di domenica, del penultimo giorno di fiera, e lì a un certo punto Ceccarelli, il giornalista del manifesto, dice che vedere queste cose dopo 24 anni così sembrava materializzarsi quello che noi avevamo scritto in questo romanzo. Il problema è che noi non abbiamo ispirato questi lavoratori, perché non potevano aver letto il libro, abbiamo semplicemente sculato, perché un libro può ispirare, però doveva essere uscito l'anno prima questo è il libro nostro per ispirare loro, invece questi hanno fatto caciara nello stesso momento che usciva il nostro libro, perciò noi non ci riuscivamo a credere, quasi quasi, forse ci abbiamo delle capacità come indovini, dovrei, se mi dai di soldi, mi dai 10 euro, vedo due numeri per lotta
te stavo, guarda, te li stavo per chiedere a questo punto, però mi hai anticipato, poi ce li lascio. Io seriamente volevo chiederti una cosa, sentendo, sono rimasto molto affascinato dal racconto di te, Marco Filopat, nel deserto del Sinai che scrivete, siccome leggendo poi Roma K.O., se non sbaglio, la stesura di quel libro è stata anche particolare, perché molte cose sono state una ristesura di alcune registrazioni, no?
Sì.
Mi chiedevo invece questo libro come
tutta la parte, in cui io parlo in prima persona, che è la mia storia vera, perché quando parla io non parlo in prima persona, pure sono il protagonista nel plot di fiction narrativo dei 5 giorni in cui si svolge la storia di Roma K.O. e perciò perciò i 3/4 del libro di Roma K.O. sono stati un lavoro sulle sbobbinature dei miei racconti, dei mesi e mesi di sbobbinature, come di solito si fa quando uno fa un'autobiografia. Sei lì, registi.
O la storia orale.
Sì, la storia orale, registi. In quel modo, sì, come lavora Portelli, Bermani, esatto. Questi lavorano così sulle registrazioni, ma anche lo stesso Nanni Balestrini, i libri tipo Gli Invisibili, Furiosi, Vogliamo Tutto, sono fatti così. E noi questo invece eravamo sempre in coppia a fianco al computer. Giusto qualche pezzettino l'abbiamo fatti separati, ma poi comunque l'abbiamo ritoccati quando ristavamo insieme. Mai lavorati in rete così, eravamo sempre backup e forza, se no non ci veniva l'ispirazione, non stavamo in coppia.
Beh, a me viene da dire che io questo ho iniziato, Rambambino, ho iniziato a leggere oggi, quindi ancora devo, come dire, assaporarlo tutto. Roma K.O. quello che si vede è che c'è, al di là poi della storia di fiction, chiamiamola così, però in realtà un dato umano che è quasi sudato, non so come dirti, si vede questa necessità di tirar fuori pancia, cuore e così via.
Vabbè, lì su Roma K.O. erano anni che, ancora prima di Marco, ma anche altri amici miei, così, che mi dicevano sempre, anche la mia ex moglie, ma perché non scrivi? Dico, guarda, io sbaglio doppie, sono una pippa, intanto mi scappa qualche congiuntivo, faccio delle figuracce, e non volevo scrivere. Poi c'è stato, noi abbiamo iniziato a scrivere quel libro, è uscito a maggio 2008, abbiamo iniziato a gennaio 2006, perché il lavoro col fatto di sbobbiature è stato lungo, e io a dicembre 2005 mi sono illuminato, ho preso la decisione, c'era Marco a Roma, perché eravamo a Strike, avevamo organizzato io, Marco, così, col Cichitone, la presentazione di Letteratura Chimica, il libro che avevamo fatto noi della rivista Torazzi, e più il film Fuorivena, che era uscito per Agenzia, sì. X, e io la mattina dopo di quella festa Strike, di quell'iniziativa con tanto di festa, come siamo svegliati a casa io e Marco, gli ho detto, Marco, ho preso una decisione, famo sto cazzo di libro.
Senti Luca, noi siamo arrivati quasi alla fine di questo spazio, a questo punto però ti chiediamo di concludere te, perché insomma noi non
abbiamo neanche troppo senso. Ma io leggerei un pezzettino del libro, più che continuare io a invitare, se no sembra che sto vendendo pentole a comprare il mio libro, se no vi dovrei di quello, aspettate il 25, ci sono rimaste ancora un paio di copie da giù fa, se no aspettate il 25 o il 26, compratelo, fatevelo regalare o andatelo a rubare nelle grandi catene, perché il libro va in classifica nelle grandi catene. Però al di là di queste cazzate qui, io vi leggerei un pezzo dall'ultimo capitolo che si intitola Piazza del Popolo. Gli argini del fiume in piena strariparono davanti all'altare della patria. In piazza Venezia Malcolm iniziò a pensare che da lì a poco la festa si sarebbe trasformata in una cascata di furia spontanea. Intanto erano arrivati anche i manifestanti partiti da Piramide. In via delle Botteghe Oscure le prime avvisaglie. I carabinieri che bloccavano l'imbocco a Palazzo Grazioli vennero sommersi da un lancio di monnezza e bomboni assordanti. Lui si mosse per dire la sua, accese la miccia e lanciò il primo cilindro. Boom! I bastoni dei manifestanti colpirono i blindati e ruppero lo scudo di un carabiniere. Una rabbia contagiosa montò a ondate e molti altri si tuffarono nella ressa. Un ragazzo incappucciato con una bomboletta in mano scrisse sul muro «Insorgere per risorgere», firmandosi con una A cerchiata. Il corteo sempre più deciso puntava Palazzo Madama. Malcolm camminava come se fosse caricato a molla e gli risuonava in testa il ritmo impazzito di Tetris. Se lo sentiva, l'aria che respirava era quella giusta. Avanzava anche lui alla strega di un mattoncino elettronico, uno dietro l'altro, come nel videogioco. Fu in quel momento, là davanti, che si udirono i primi scoppi. Per tre voti il governo Berlusconi si era salvato. Il primo era Calearo, il presidente della casa editrice Neri Pozza e amico con parrucca di Veltroni. Il secondo era della Jax futurista Polidori, sorella del padrone del CEPU. L'ultimo il dipetrista Scilipoti, ginecologo e docente a Salvador de Bahia. Se questa era la classe dirigente che decideva le sorti dell'Italia, l'inondazione non poteva tardare. Boom! Sotto al Senato sembrava la festa di Pedigrotta, però le bombe di carta non scoppiavano per festeggiare santi, ma solo le porche madonne di chi stava pagando la crisi.
E questo era il Duca con un pezzo di Rumble Bee, se non sbaglio, verso la fine.
Capitolo finale, sentiva proprio Piazza del Popolo, visto che i due autori considerano Piazza del Popolo un miracolo. Ha partecipato e assistito a un miracolo, di quelli che rare volte capitano di vedere nella vita. E anche perché di solito la vita è breve e i miracoli non succedono tutti i giorni.
Una delle cose più liberatorie che ci è capitata negli ultimi anni, penso che lo possiamo dire. Questa era alla fine una delle poche insurgenze che non avete previsto e preannunciato, ma a cui invece avete
lamentavamo. Dall'altro, anche nel romanzo Malcolm si lamenta perché sta lavorando a Londra poco prima di tornare, perciò partecipare alle cose degli studenti, e lui vedeva che ormai stava succedendo ovunque, la Francia, la Grecia, vabbè, già da prima, e la Spagna. In Italia vedeva solo Terzigni e poi si incazzava perché poi solo a Londra e a Roma non succede un cazzo.
E quindi questa era, penso che sia sì, la conclusione di questo spazio su Rumble Bee, che io oggi personalmente mi andrò a divorare a casa, e a questo punto vi consigliamo di fare lo stesso. Ringraziamo veramente di cuore il Duca che...
No, grazie a voi per aver invitato e grazie a Radio Onda Rossa.
Ricordiamo appunto Rumble Bee di Agenzia X, uscirà il 25-26 maggio, quindi a breve, e grazie ancora.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Ciao.
Ciao, grazie. No, grazie a voi. No, obbligato mi chiamo un po'. My mama used to tell me, girl, ain't that cool. To see a man you love and start to act a fool. Tell me what's a girl love supposed to do. Tonight I'm breaking mama's rule. Baby, there's a lot of things I want to say. I'm in love with you, it's driving me insane. I know I'm sounding stupid, but is it okay to be a woman every day? Ooh, you'll be my man, and I will be a woman every day.
Just fine.
Allora, 21.39, ancora tabula rasa, ancora 87.9 di Onda Rossa. Tra l'altro, nella foga iniziale che oggi ci ha contraddistinto, Basti dire che le due birre che ci siamo portate le abbiamo aperte dopo un quarto
adesso
d'ora, e questo è assolutamente esaustivo. Andiamo anche a ricordare il numero di telefono, che è lo 06 49 17 50. Cosa gli manca?
Mi manca un po' di volume, però nella vita.
Dove vuoi? Nella...
Nell'orecchia.
Nell'orecchia.
No, quindi, va benissimo.
Questa è colpa mia, perché tempo fa Francesco ha detto: se non ti senti, chiedi il volume in diretta.
Lui
l'ha fatto. Dicevamo 06491750, il recapito telefonico di Onda Rossa, che è stato tra l'altro usato prima mentre Francesco faceva una domanda al grande Luca, e da un ascoltatore che mi chiedeva il titolo del libro. È stato fantastico, perché gli facevo lo spelling sottovoce con la zeppola che mi ritrovo, non so che libro comprerà. Comunque tabula rasa alle 21.40, va avanti con
Lorena Canottiere, che adesso chiamiamo da Torino, e ci presenterà Oke, una nuova graphic novel appena uscita per la Coconino, e con lei faremo una chiacchierata.
Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Ecco qui sulle note di Zaz, salutiamo Lorena Canottiere. Lorena?
Pronto?
Ciao.
Ciao.
Ciao, siamo su Radio Onda Rossa, questa è Tabula Rasa, e tu lo sai già, però.
Sì, sì, sì. Ciao a
tutti. Abbiamo chiamato noi. E ciao, allora Lorena è illustratrice, fumettista. Oggi principalmente parleremo del suo ultimo lavoro.
Oke,
il sangue scorre nelle vene. E dicevo appunto, sei un'illustratrice, fumettista, io conosco appunto dal blog le tue strisce di Sapus.
Mi sento lontanissimi,
siamo a Roma però è il mio microfono. Pronto? Ci siamo?
Meglio. Dai, va bene.
Ok, allora, dicevo che conoscevamo le tue strisce di Sapus, e i tuoi lavori su con Terre di Mezzo, e c'è un albo con il centro del fumetto Andrea Pazienza.
Sì.
E allora, tu appunto non nasci forse come fumettista, però arrivi a questo lavoro che invece insomma corona un po' il tuo...
Sì, in realtà Il primissimo lavoro che feci fu proprio di fumetto, ma poi c'è stato un periodo in cui era molto difficile continuare a fare fumetti, per cui anche per vivere proprio, per la pagnotta, mi sono messa a fare illustrazione.
Sì.
E poi però è sempre stata la mia passione il fumetto, per cui sporadicamente nei ritagli di tempo ho trovato il modo di continuare a farlo.
Di coltivarlo.
E adesso sono riuscita a ritagliarmi talmente tempo da scrivere una storia lunga.
Una storia lunga, appunto, poi è appena uscita per la Coconino, che in questo momento, insomma, sia a livello italiano che internazionale, sta pubblicando tante tante belle cose, quindi
sono molto contenta di questo, no? Sono molto contenta di che sia uscito per Coconino e poi è stampato benissimo,
sì.
Sono veramente molto soddisfatta.
Senti, andiamo un po' nel dettaglio. I tre protagonisti sono tre adolescenti, Henry, Davide e Nadia. Mi sembra
sì.
Tutti e tre con con delle difficoltà rispetto forse alla famiglia, per ragioni diverse, e rispetto al periodo della loro vita, perché insomma l'adolescenza ci siamo passati tutti, è anche un momento.
Sai che ti sento ancora meno di prima, scusatemi, ma non riesco proprio a sentire nulla.
Pronto?
Ah, ok, così
va meglio?
Okay. Sì.
Dicevo appunto
dei tre personaggi.
Tre adolescenti, difficoltà nel insomma rispetto alla famiglia, la propria famiglia o non la propria, quella acquisita nel caso di Harry, un senso di estraneità, di solitudine nella città, in questa Torino, poco solidale, sembra. Non so.
È una Torino poco solidale.
Poco solidale, anche
penso
se appunto
che sia rispecchiabile più o meno a tutta Italia.
Sì. Non penso che possa essere né circoscrivibile, né, cioè tutti noi che viviamo in città ci rendiamo conto di cosa volevi trasmettere con questa cosa, per cui.
Sì, ho scelto più che altro Torino perché è la città che vivo e quindi pensavo di poterla descrivere meglio, ma potrebbe essere una città simbolo della nostra società. No?
Sì.
Sì, parla di tre ragazzi con tre passati molto diversi.
Sì.
E l'idea iniziale della storia era la mia volontà di scrivere sui bambini, gli ex bambini soldato.
Harry è un ex bambino soldato?
Sì, Harry è un ex bambino soldato, e però mi interessava anche che la storia fosse ambientata qui, per cui mi sono documentata ovviamente tantissimo e ho fatto di Henry un ex bambino soldato adottato da una famiglia di Torino.
Sì.
E io penso che però un altro grande protagonista della storia sia la rabbia che accomuna tutti e tre i personaggi e che in qualche modo li fa incontrare ed è il loro punto comune. Tutti e tre sono ragazzi che non hanno una famiglia o vengono da situazioni in cui non si trovano accettati e in cui trovano un disagio. Ed è un po' da una parte la rabbia adolescenziale, quella che poi fa fare il passaggio del tagliare il cordone ombelicale
all'età adulta, sì.
E dall'altra la rabbia di aver subito alcune situazioni che sono ben più gravi.
Sì, perché appunto in questa storia c'è anche sicuramente un po' questo inserimento, no? Rispetto al diverso. Cioè, la situazione in cui si conoscono i tre protagonisti è una situazione estremamente simbolo e estremamente casuale, per cui sì, loro in modi diversi raggiungono fanno sfangare un possibile diciamo una possibile aggressione verso un senza fissa dimora, sembra.
Sì, oltretutto quella situazione lì esiste veramente a Torino. Cioè, la roulotte in riva al Po con il signore che abita con le oche esiste, è vera. Esiste. E adesso mi spiace perché è stata alluvionata ultimamente, per cui ci sono solo più i resti di questa roulotte. Però sì, questo personaggio è un barbone che vive in riva al Po con un branco di oche, e sono proprio le oche che daranno vita a questa situazione, che li farà incontrare questa casualità, che li farà incontrare questo branco di oche arrabbiate.
Senti,
non so se mi si sente, credo di sì.
Sento ora molto meglio.
C'è il vocione.
C'è il vocione, mamma mia, ho dato il vocione. Intanto buonasera, ho sentito prima.
Buonasera.
Fono una domanda così volante per cogliere uno stimolo che ci hai dato tu prima mentre parlavi, raccontando della genesi della graphic novel. Tra l'altro, ecco, intanto, guarda, io sono un po' confusionario, abito di tanto durerà poco. Intanto, tu preferisci graphic novel, fumetto? Come ti collochi rispetto a...
Ma io fumetto sicuramente, ma graphic novel secondo me è un termine inventato che va benissimo se è stato inventato e si porta nuovi lettori al fumetto, ma le storie sia autobiografiche che non, però il fumetto d'autore esiste da una vita.
Sì, tra l'altro poi voglio dire, alla fine la differenza lo fa la qualità, o quantomeno la percezione di qualità che ha il lettore, credo, no? Perché
sì.
Puoi chiamarla graphic novel o puoi chiamarla Ugo, però se ti piace ti piace, se non ti piace non ti piace. Quello che volevo chiederti è appunto, tu hai prima all'inizio del collegamento dicevi che volevi parlare dei bambini soldato, ci spieghi un po' perché?
Sì, ma in realtà un po' perché è una situazione che mi ha colpito molto e che a cui mi sono trovata più sensibile che ad altre, penso proprio per interesse mio, e un po' c'è anche un legame mio con l'Africa, perché sono da anni, da sempre quasi, sono interessata all'Africa come continente, cultura, musica, danza, per cui tradizioni, per cui sicuramente è stato un legame che mi ha portato di più verso quel tema che verso altri.
Senti, un'altra cosa che mi ha colpito del fumetto è il fatto che ora, senza svelare troppo a chi ci sta ascoltando, perché sennò poi
non lo compra più.
Non lo compra più, infatti. Però nella storia, come dire, la storia contingente, quella che mano a mano si sviluppa, è alternata con una serie di sogni e di racconti che hanno uno sviluppo drammatico che è differente rispetto a quello della storia che viene raccontata. La domanda è banale, però mi dici, come dire, banalmente, io da profano avrei fatto il contrario. Il presente normalmente lo vediamo a colori, mentre invece i ricordi li immaginiamo, come dire, sul grigio. Invece tu fai un'altra scelta, no?
Sì, questa scelta qua è stata un po' una scelta intuitiva, di istinto. Poi in realtà ha una sua logica, perché in effetti sono i sogni della ragazza. Oltretutto faccio un breve inciso qui, il testo dei sogni è tratto da un racconto di Sergio Azzeni, che è uno scrittore sardo che mi piace tantissimo. E la vita della ragazza è assolutamente grigia, se non di più, è una situazione abbastanza tragica che lei subisce da anni, e i sogni sono un po' la sua fuga e il punto da cui lei trae l'energia per continuare ad andare avanti. E finché la rabbia poi di questa ragazza non esce fuori, non si manifesta, possono essere considerati un po' la nota di colore della sua vita.
Sì.
Penso che questo possa essere
una sorta di contrappasso, quindi.
Senti Lorena, io invece avrei forse un'ultima, se abbiamo tempo, anche
una penultima anche,
direi. Domanda, allora, la storia appunto di questa loro neo amicizia si svolge in città e poi praticamente in un piccolo viaggio. Io non lo chiamerei fuga perché, a parte i quarantenni di cui abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione con la sindrome di Peter Pan, secondo me non è una fuga, ma il loro è,
no,
più
è vero,
un,
anche secondo me
uno spiraglio di umanità, di condivisione.
Potrebbe essere l'inizio della storia.
Esatto, esatto. E soprattutto una piccola ricerca rispetto,
sì,
all'età adulta. E non so se questo appunto può essere anche lo spunto per la prossima o per un tuo lavoro successivo. Visto che comunque stai esplorando un'adolescenza che poi crescerà.
Guarda, non lo so, no, non ho pensato a questa storia come a un prologo per altre storie su ragazzi, su post-adolescenza, assolutamente no.
Io mettevo in riga.
Sto lavorando ad un'altra storia che non ha niente a che fare con gli adolescenti, per cui.
Quindi con gli adulti?
Sì, sì, sì.
Ah,
sì,
ok.
Sì.
Quindi passi da Sapus dei bambini, poi con
esplori
l'adolescenza. Mi sembra.
Okay. Senti, Lorena, parlavi, hai usato la parola lavorare, quindi mi hai quasi detto nel pensiero, perché mentre parlavi mi chiedevo, tu sai sia scrittrice che disegnatrice, no? E mi chiedevo, nel senso che io normalmente frequento molto meno di Francesco i fumetti o graphic novels, che così si vogliano dire, e ho una preferenza, pazienza escluso, per quei fumetti soprattutto di scuola americana che hanno degli scrittori che pensano ai testi e dei disegnatori che pensano ai disegni, forse perché mi viene più facile pensare, in realtà più che altro mi viene più facile leggere delle storie dove il testo è curatissimo e anche il disegno è curatissimo. Il più delle volte non tutti sono capaci a fare entrambe le cose, per te, e non è soltanto un complimento, la cosa è diversa, però chiaramente sono due sfere cerebrali diverse, quelle del disegno e della scrittura, credo, no?
Assolutamente sì. Ma io non mi priverei mai del piacere di creare la storia, perché creare la storia vuole anche dire ricercare, vuole dire documentarsi, curiosare. Penso che la curiosità sia il miglior inizio di qualsiasi storia. E ho lavorato con un'unica volta con un amico scrittore per l'albo di cui parlavate prima, di Schizzo Presenta, del Centro Fumetto Andre Pazienza.
Sì.
E però devo dire che è veramente un po' fare un lavoro a metà, se non si trova lo scrittore, lo sceneggiatore che abbia la tua stessa sensibilità, con cui si ha l'impressione di pensare le cose in due, no?
Certo, sì, vabbè, quello forse è il miracolo delle storie con due autori, anche se poi è un miracolo, per rimanere appunto alla domanda che ti facevo, il fatto di, ripeto, da fruitore, io mi stupisco sempre quando, citavo prima Pazienza, l'hai citato te, citando la scuola Andrea Pazienza, quando poi appunto un autore riesce a usare entrambe le corde, no? Perché c'è quella della descrizione, come posso dire, pittorica, descrittiva del disegno, e poi c'è anche la storia. Tu hai iniziato prima a disegnare e poi ti sei accorta che c'era bisogno di parole, o hai fatto il processo inverso?
Ah, io per questo lavoro, di solito accumulo le storie, nel senso che comincio a pensare che vorrei parlare di un tale argomento e poi me le porto a spasso e si accumulano altre storie secondarie, altri avvenimenti che voglio infilarci dentro e quindi la storia si crea così. Ma in questo caso ho iniziato in maniera abbastanza bizzarra, ho iniziato da un dialogo a metà del libro, cioè. e poi in realtà
da un dialogo in che senso? Un dialogo che poi è riportato nel fumetto?
Beh, in realtà poi quel dialogo lì se n'è andato dal fumetto, l'ultima stesura è stata dopo lo storyboard, quando ho rivisto lo storyboard ho capito che era un po' inutile, però è stato un dialogo che mi ha dato il via e ha fatto partire la storia. Poi in realtà la storia l'ho sviluppata insieme, disegni e scrittura.
Bene, senti Lorena, noi andiamo in chiusura, però c'è una domanda più o meno di rito in questa...
Arto Pasilina.
Scusami?
Arto Pasilina, che è uno scrittore finlandese che adoro, abbastanza surreale. E ho iniziato ieri sera Bruno Arpaia, l'ultimo romanzo di Bruno Arpaia sulla fisica.
Ok, allora noi
giusto, fresche.
Prendiamo nota, i nostri ascoltatori.
Sì, le assorbiamo, ne approfittiamo per ringraziare.
Lo consiglio vivamente, Bruno Arpaia l'ho iniziato oggi. 5 pagine.
Non garantisci.
Ma guarda questo è il bello di fare questa trasmissione, in realtà ogni tanto solo appaio Francesco insieme a Fabrizio, che è un altro nostro amico, sono i titolari di questa trasmissione insieme anche a Cristina, il bello, le interviste sono belle, questa è stata molto stimolante sicuramente, ma una delle parti più belle è quando chi scrive, chi crea, poi detta in maniera più larga, ti dice cosa legge, un po' perché arrivano mille stimoli e poi perché è bello intromettersi nella vita che poi ognuno di noi vive, che è quella del lettore, no? Perché cambi un libro.
No, anche me, vi capisco. È proprio bello.
D'accordo. Bene. Allora noi ti ringraziamo moltissimo, è stato un piacere, speriamo di sentirci presto su queste frequenze di Onda Rossa e a Tabula Rasa. Ti auguriamo un buon proseguo di serata.
Grazie mille anche a voi.
Grazie mille. Grazie a te.
Buona serata. Ciao.
A star in my vast sleep, I opened my eyes to take a peek, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then I heard a girded man came singing songs of love. Then when the hurdy girded man came singing songs of history is of ages past, an enlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. 'Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love.
E allora sono 4 minuti dopo l'ora 22 su 87.9 di Onda Rossa, la radio che tra l'altro domani, attenzione, festeggia il compleanno tutti qua. Due sono gli appuntamenti molto importanti perché è compleanno nostro, questa è la cosa da dire. 34 anni, leggermente più piccoli. Che ti serve, volume? Beh, devi accendere il microfono, guarda, il microfono ha un fantastico
Mi ha detto il trucchetto.
Ci sei, ti abbasso anche il gain. Dicevo, sono il nostro compleanno che tra quasi due ore sta per scoccare.
Ma noi scappiamo prima?
No, noi lo festeggiamo oggi. No,
e domani, soprattutto.
Domani, che è il 24 maggio, come tutti e tutte all'ascolto sanno, e si festeggerà qui in via, come si suol dire, qua sotto. In Via De Volci, davanti alla
radio.
Della radio, Via De Volci 56 e tutto il pezzo di via limitrofo, a partire dalle 18, fondamentalmente un brindisi con tutti e tutte quelle che ci ascoltano, e poi però la radio replica, del resto è una radio, se non replica una radio, ma chi deve replicare? Replica venerdì 27 maggio. Non qui a San Lorenzo, ma proprio dall'altra parte della Tiburtina, vado a dire alla Sapienza, con una serie di iniziative che sarebbe lunghissimo a andare a elencare, ma
che sono sul sito, per cui...
Ma non solo sono sul sito, è la festa della radio, quindi qualsiasi cosa, a meno che non siamo io e Francesco che cantiamo, tutto il resto merita di essere assistito e presenziato.
Allora, noi vi ringraziamo.
Sì, finisce
Tabula Rasa. Sì, oggi abbiamo parlato di Rumble Bee con il Duca, abbiamo intervistato Lorena Canottiere da Torino con il suo ultimo lavoro Che il sangue scorre nelle vene.
Due cose molto diverse che però alla fin fine, manco a farlo apposta, se l'avessimo deciso
si bilanciano.
Non avremmo, a parte si bilanciano, ma soprattutto hanno Torino come punto d'unione.
Esatto.
Che è bizzarro, sì. La capitale sabauda che fa da punto d'unione.
Parlando di libri, non abbiamo mai parlato del appunto della Fiera del Libro, abbiamo preso oggi come giornata per celebrare il libro in altri termini, e quindi parliamo di Torino con due libri che appunto in qualche modo toccano Torino. Noi salutiamo,
diamo l'appuntamento ovviamente tutti innanzitutto lunedì. Visto che salutiamo, andiamo a salutare il moribondo Fabrizio, che è la persona che in questo momento dovrebbe parlare al posto mio e che però ormai parlerà, questa è la domanda, in futuro parlerà.
Dopo una scarlattina si parla? Questa è la domanda che lasciamo.
Comunque questo è strano e bizzarro il destino che unisce me e Fabrizio, perché per mesi lui parlava da solo, visto che insieme animiamo, si fa per dire, fondamentalmente diciamo un mucchio di fesserie il venerdì mattina, per mesi l'ho lasciato solo. Perché io ero senza un occhio e stavo altrove a letto, invece adesso lui è altrove a letto, fa parlare me, secondo me. Malato. Io e lui ci guadagniamo, chi non ci guadagna è chi ascolta questa radio, che invece ci guadagnerà tornando su queste frequenze, rimanendo su queste frequenze, ma soprattutto tornando su queste frequenze quando?
Tutti i lunedì dalle 9 alle 10 di sera, Tabula Rasa, e buonanotte. Noi vi lasciamo con un pezzo di Jackie.
E non possiamo che augurarvi un ottimo proseguo di Onda Rossa, soprattutto ricordandovi che adesso, ricordandovi che tra pochino credo che sarete in mano dell'automatico, ma alle 23 in punto sarete in compagnia dell'ottimo Todos.
La trasmissione, cioè cosa stai leggendo, cosa ci consigli, cosa ti è piaciuto nell'ultimo periodo?
Allora, io ho appena finito